mister cerca sempre di trarre il massimo da quello che ha ad opera il bastone, un tanto la carotina, e penso che siano degli strumenti inevitabili. C'è il momento nel quale è bello essere amico del gruppo, è il momento nel quale il gruppo deve capire che c'è un comandante.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
A year after their teammates claimed victory in the hypercar, and now they dare believe it's the final chicane. Nicholas Nielsen has been rock solid. Miguel Molina, Antonio Fuoco in floods. Ferrari wins Le Mans.
I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby.
We did it, mate. We did it. We won Le Mans again. Again, we won Le Mans again. You're incredible, mate.
Oh, baby.
Ragazzi, va bene gli europei di calcio e poi abbiamo tutta l'ora, tutta la settimana, tutto il mese per parlarne, ma ieri è successa un'altra cosa storica, come vedete meravigliosamente sulle prime pagine di praticamente tutti i giornali italiani, perché vincere una volta è molto complicato, ma fare il back to back è davvero un'impresa incredibile. C'è una Ferrari che vola così in alto da scrivere la storia. Dopo il 51 che era uscito l'anno scorso, quindi la macchina rossa numero 51, ieri la sorella, cioè la numero 50 con Fuoco Molina e Nicholas Nielsen, che abbiamo sentito piangere di gioia nel casco, in una gara che è stata surreale come sempre, meravigliosa come sempre. Jonathan Ferroni oggi non c'è, ma ci ha lasciato un commento.
Siamo ancora storditi da una 24 ore di Le Mans che ci ha lasciato il segno e che riusciamo a raccontare solo per immagini fotografiche. Prima della gara, la Porsche numero 12, ricostruita da zero dai meccanici del team IOTA, così bene che ha finito la corsa. Nielsen, che parte già al primo giro, prende a frustate la sua Ferrari e si porta al comando con Toyota, Cadillac e un esercito di Porsche che non mollano. Dopo un'ora i primi sette sono raccolti in 4 secondi. Le belle Alpine, che erano partite forte ma che prima del tramonto friggono il motore, bella ma fragile la 404, e le BMW, che andavano benino ma finiscono contro i muri, una aiutata da Kubica. Il muretto della Ferrari, facce serie e concentrate, che stavolta azzeccano tutte le strategie, sacrificano quelle della 51 che comunque andrà sul podio. Il nostro Daniel Mancinelli, che esce da solo dall'Aston Martin capottata, facendo tirare un sospiro di sollievo a milioni di telespettatori. E la Ferrari gialla di Kubica, che si deve fermare per problemi elettrici dopo essere stata a lungo in testa. Che peccato. Il clou della gara alla mattina, dopo una lunghissima safety car per la pioggia, con sorpassi a non finire. Buemi su Estre, poi su Kobayashi, Estre che supera Kobayashi, Antonio Fuoco che supera chiunque e si porta in testa. Momento decisivo, non ci saranno più né pioggia né portiere che non si chiudono a fermare la 50. Poi la faccia febbricitante di Miguel Molina e la paura di Antonio Fuoco mentre Nicholas Nielsen affrontava quell'interminabile ultimo giro prima della gioia incontenibile. E poi Kobayashi che va a salutare sportivamente i vincitori che se lo spupazzano. Alla Toyota sanno perdere con classe. Chiudiamo con il podio, non solo i ferraristi giubilanti ma anche il veterano Holly Jarvis, che ha vinto nell'MP2 con due teenagers americani, oltre al 19enne Morris Schuring, vincitore in GT con la Porsche. Il futuro delle corse è qui, sipario, che goduria.
Allora, quando parliamo di Le Mans, oltre ai miei amici di CTR Racing con Antonio Fuoco che è tra i vincitori, c'è anche il terzo posto della 51. Vabbè, comunque quando si parla di Le Mans c'è un signore mio amico che l'ha fatta tre volte, quella strada che porta al podio. Dindo Capello, buongiorno.
Ciao, ciao Carlo, ciao a tutti.
Ciao, Jonathan Ferroni dice che goduria. Sì, è stata una goduria, Dindo.
Ma è stata una goduria anche sentire adesso il riepilogo, perché ho rivissuto davvero tutta la gara in pochi secondi, quindi veramente un grande riepilogo, direi. È stato un piacere ascoltarlo, ha veramente detto tutto quello che è successo. E io, forse una delle prime volte da quando non corro più e da quando non sono, diciamo, in prima linea, che mi guardo la gara dall'inizio alla fine. Credo di non aver mai dormito durante queste 24 ore.
E sì, che di notte ci sono state una bella 6 ore di safety car sotto la pioggia, quindi sfilata in tangenziale alle Mans sotto la pioggia e dietro la safety car, che uno dice vabbè, vai a 80 all'ora in fila, cosa ci vuole. In realtà deve essere stata una cosa forse più faticosa della parte agonistica, o no, Dindo?
Lo è, io l'ho vissuta nel 2001, quando ormai la pista era diventata impraticabile, e ci sono tante problematiche quando si sta così tanto tempo dietro una pace car. Allora, prima di tutto, con tantissima acqua alle Mans, io mi ricordo che l'uscita di Tetre Rouge a 80-100 all'ora, la macchina faceva aquaplaning, e per noi coi prototipi non era facile seguire la pace car, anche andando solo a 100 all'ora, perché veramente c'erano dei laghi, e con le gomme così larghe l'aquaplaning, soprattutto in rettilineo, è la cosa più rischiosa che possa succedere alle Mans, perché tu ti aspetti sempre la curva come, diciamo, parte più impegnativa, più pericolosa, più a rischio, la frenata e l'ingresso in curva, e invece alle Mans sono proprio i rettilinei.
E in più
di colpo perdi concentrazione, e la cosa che fa ridere, ma succede spessissimo, a volte ti viene voglia proprio di fare la pipì, e quando stai tante ore dietro la pace car non riesci a trattenerla, quindi hai veramente tante problematiche. Io immagino che i piloti che sono stati così tante ore dietro la pace car abbiano lasciato un sedile un po' umido ai compagni di squadra.
Umido ma vincente, almeno nel caso della Ferrari. Non poteva mancare Roberto Lacorte oggi, che peschiamo in mezzo al mare, speriamo che la comunicazione regga. Buongiorno Roby. Pronto? No, dal mezzo del mare non si riesce a parlare con Roberto Lacorte, che comunque avremo modo di sentire, anche perché si va tutti, me compreso, a Watkins Glen negli Stati Uniti, dove si corre sabato prossimo, e ci saranno lì tutti i protagonisti di questa vittoria della Ferrari, cioè Nielsen, Fuoco e Molina, saranno tutti lì a correre, e vedrete che io li stanno. No, dicevo, Dindo, a proposito di storia, c'è un'altra suggestione. Dal 1934, questa secondo me non la sai neanche tu, un solo marchio non faceva il double Monte Carlo Le Mans. Allora capitò all'Alfa Romeo con Guy Moll, che vinse a Monaco, e Luigi Chinetti, che vinse a Le Mans. In questo caso tocca alla Ferrari. Questa non la sapevi?
No, assolutamente no. E questa comunque rimane nella storia, ed è veramente la ciliegina sulla torta di un weekend eccezionale, ma soprattutto di una doppietta eccezionale, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso la Ferrari arrivava come outsider e ha giocato il jolly, portando a casa una vittoria storica, perché inaspettata, e soprattutto al debutto. Quest'anno invece arrivavano da favoriti, perché le vittorie sfumate di Spa e di Imola sono state poi dovute a problemi o tecnici o di strategia, ma non di competitività. La macchina assolutamente era competitiva, e quindi quest'anno avevano un compito veramente difficile: confermare la competitività che avevano dimostrato inizio stagione e confermare la vittoria, replicare la vittoria dell'anno scorso, che, come hai detto tu a inizio trasmissione, era la cosa più complicata, ed è la cosa più complicata da fare, il ripetersi.
Certo.
E quindi direi un grandissimo risultato. Adesso però, secondo me, Antonello e company devono cercare di portare a casa una vittoria del WEC, perché la cosa anomala è che un anno e mezzo che partecipano al WEC hanno vinto due volte la gara più importante della stagione, ma non ancora una gara del campionato. Quindi e adesso è la volta buona per portare a Maranello anche una vittoria in una gara, diciamo, normale di 6 ore o 1000 km.
Guarda, un'idea ce l'avrai: il 14 luglio si corre a San Paolo del Brasile, new entry per il WEC, e secondo me su quell'onda lì magari si può andare avanti. Senti, 329.000 spettatori erano alle mani, cioè una cifra impressionante, credo sia record. Questo ci fa dire che il futuro di queste corse, al di là delle prime pagine dei giornali che leggiamo oggi e che leggevamo anche un anno fa, il futuro di queste corse sembra particolarmente luminoso. Però vorrei sottolineare, per chiudere, quello che ha fatto il muretto della Ferrari, perché per chi non avesse visto la gara, allora le Ferrari, compresa l'83 gialla guidata da Kubica, che è andato fortissimo, ha fatto una gran gara, poi si è dovuta ritirare perché ha fritto l'impianto elettrico. Allora, la 50 che poi ha vinto era davanti, a un certo punto gli si apre una portiera, perché alle mani succedono anche queste cose, c'era sta portiera che non riusciva a restare chiusa, e quindi dalla direzione gara gli dicono: richiamate quella macchina, chiudete quella portiera. Vuol quasi dire perdere la corsa. La Ferrari ha lasciato fuori la macchina fino alla soglia dell'intervento della giuria, calcolando i millimetri. Nel momento finale l'ha richiamata. Hanno chiuso sta portiera, hanno fatto il rifornimento, hanno sparigliato così su due piedi la strategia, e sono arrivati alla fine con una macchina che andava con i vapori, non c'era più benzina, non c'era più energia. Beh, sono quelle cose che sinceramente a me mettono i brividi.
Sì, anche perché a Le Mans è successo tante volte di dover rientrare per fare un extra pit stop proprio per una problematica, tra virgolette, stupida, tra virgolette, che stupida non è, però io mi ricordo quante volte magari venivi richiamato ai box e dicevi: ma perché ho appena fatto il pit stop e non si è chiuso, c'è il flix anteriore che sta muovendo, quindi dobbiamo sistemarlo, oppure cose anche più semplici come sì. Un pezzo proprio dello specchietto che balla e quindi devi rientrare a sistemarlo, per cui quelle sono le cose che poi quando va tutto bene ti dimentichi velocemente, ma se tu dovessi perdere una gara magari per 10-15 secondi e sai che una portiera che non si è chiusa bene è stata la causa della sconfitta, e questo poi pesa veramente tanto. Ed è successo che alcune macchine, alcuni team nella storia di Le Mans abbiano perso la gara proprio per inconvenienti così banali, che viste dall'esterno sembrano banali. E ieri però direi è filato tutto liscio. La 50 ha fatto una gara eccezionale, perché è stata l'unica macchina che non ha avuto, dove i piloti non hanno fatto assolutamente errori. I piccoli problemi che l'hanno avuto e che l'hanno, diciamo, costretti a extra pit stop è stato proprio per questioni tecniche, ma non dovute a errori di pilotaggio. E quindi come pace, come velocità, sono sempre stati tra i più veloci già dal primo giro di gara, per cui credo che veramente abbiano meritato la vittoria al 100%, anche se come pronostico io prima della partenza avevo dato il 33% Ferrari, Toyota e Porsche. Sì, e devo dire che ci si è intromessa anche la Cadillac, che fino a poche ore dall'arrivo ha veramente provato a fare un brutto scherzo a questi grandi team. Sì. Scusate, ma io mentre sto parlando con voi dal telefonino, ve lo dico, mi vergogno un po', ma oggi compio 60 anni, continuano a arrivare telefonate.
Ma tanti auguri, ce l'abbiamo un happy birthday. Mandami un happy birthday subito, Ferronato.
E quindi adesso, sempre a farlo apposta, parlavamo di Le Mans, che mi stava chiamando il mitico dottor Ulrich, e adesso gli ho scritto che lo richiamo io appena mettiamo giù.
Senti, non voglio disturbare oltre il tuo 60esimo compleanno. Noi di Radio 24 ti abbracciamo fortissimo. 60 meravigliosi anni di un grande campione. No, ti rubo ancora una battuta su questa.
Aspetta, che mi sei sparito.
Eccomi.
Mi sei sparito.
Sono sparito.
60 e poi non ho più sentito nulla.
No, dicevo, ti facciamo tutti gli auguri per i 60 anni di un grande campione. Cioè, i primi meravigliosi 60. No, volevo chiederti invece quei 330.000 spettatori, Lamborghini e Isotta che pure fanno una buona Le Mans, l'Aston Martin che sta arrivando, c'erano 20 hypercar al via. Sono gare che sono quasi ipnotiche il pubblico le apprezza, le ama, le segue. Quale futuro?
Vabbè, Le Mans, già i tempi in cui non c'era Ferrari e quindi in Italia era meno seguita rispetto agli ultimi due anni, e io da italiano rimanevo impressionato dal numero di spettatori che arrivavano da tutte le parti del mondo. Devo dire la verità, mancavano solo gli italiani in massa. Per fortuna la Ferrari ha portato anche i nostri appassionati alle Mans, e oggi è veramente la gara che raccoglie il numero più alto di spettatori, ma soprattutto il numero di nazioni dalle quali provengono questi spettatori, perché abbiamo spettatori veramente da ogni parte del globo, e secondo me i numeri uno assoluto sono gli inglesi, che arrivano con macchine che valgono centinaia di migliaia di euro e mettono fuori la loro tendina canadese e dormono per 4 ore nel prato vicino alla macchina. Quello è la vera passione, secondo me.
Grazie Dindo, tanti auguri ancora, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao. Un abbraccio a tutti, ciao.
Grazie a Dindo Cappello, ci fermiamo un attimo, poi europei 800 24 00 24 per i vostri interventi, a dopo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io che cerco di scordarmi un pochino il passato, perché sono concentrato sul presente e magari il futuro, è chiaro che rivedendomi a Dortmund dentro lo stadio con Del Piero, è chiaro che inevitabilmente qualche passaggino a 18 anni prima l'ho fatto.
You want to say sorry for 2006?
Yeah, more than sorry. I mean, okay. I'm sorry, guys.
Have a good game. Thank you, Alessandro.
Dunque Buffon prima e Del Piero poi, che è andato alla TV tedesca, è stato tirato in mezzo alla TV tedesca, vuoi chiedere scusa per 2006? E lui dice sì, scusa quel cavolo. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, come va?
No, scusa per il 2006, sì, caro tedesco, scusa.
sì. Ci dispiace molto, guarda.
Ci dispiace molto, siamo addolorati, frustrati.
Come sei messo?
Come stai messo col concorso pronostici?
Beh, sono terzo, siamo 97, quindi. Però so benissimo che sì, non sta andando male, però insomma sai che
la corsa è lunga, no?
Sì, terzo tra l'altro con un paio di pali, per così in gergo, cioè sì. Il 2-1 avevo messo a favore della Svizzera col gol di Embolo al 93esimo che ha rovinato lì il pronostico, e poi Spagna-Croazia avevo messo 3-1 col rigore sbagliato dalla Croazia.
Aia, un paio di pali veri. Dario Ricci, buongiorno.
Buongiorno Carlo, buongiorno Pier, ciao a tutti.
Dario Ricci che è lì con la nazionale, come sta Frattesi?
Frattesi sta bene, devo dire sta molto bene, l'abbiamo appena incontrato adesso in conferenza stampa, ragazzo spiritoso anche, ci ha raccontato un po' di aneddoti tra il dopo gara, gli abbiamo chiesto, dice ma qual è, c'è un qualcosa, un oggetto scaramantico, un rito che ti sei portato da Roma, dall'Italia per questa trasferta? Dice sì, mi sono portato Scamacca, quindi adesso stiamo cercando di capire come lo posizionerà sul comodino, però davvero... è stato
grosso,
davvero
grosso,
infatti quindi è più da armadio che da comodino, insomma.
Sì, anche se ce n'è uno un po' più grosso, ce ne ho trovato uno più grosso che è diventato immediatamente il mio nuovo idolo, non so se hai visto l'Ungheria, Adam. Idolo totale, centravantone d'altri tempi.
Straordinario, però devo dirti che Scamacca Frattesi è una connessione molto visibile, molto chiara. Si vede che si conoscono molto bene. Innanzitutto Scamacca ha le caratteristiche, e l'ha fatto anche nella partita contro l'Albania per gli inserimenti dei centrocampisti, nel senso che ha questa capacità di giocare con i compagni, di venire anche incontro e di offrire palloni importanti, come ha fatto appunto la partita contro l'Albania. E con Frattesi devo dire che hanno un livello di veramente di grandissima
attesa. D'altra parte è la vita che giocano insieme, che condividono la stanza da Sassuolo a ovunque dove sono stati, praticamente uno piglia uno poi piglia anche l'altro, tranne adesso l'Inter che doveva prendere Scamacca, Dario.
Scusa, non ti ho sentito.
No, dicevo che è una vita che giocano insieme, che è una vita che giocano insieme.
Ah, certo, non mi, non no, no, assolutamente. Infatti lui ha parlato proprio, Davide, ha parlato di una connessione naturale, no? Alcune cose le fai con la testa e poi arrivano ai piedi, qua partono proprio da un dialogo netto, chiaro, istintivo, basta uno sguardo. Poi ecco, vi faccio sentire anche cosa invece ha detto Sfrattesi sulla Spagna, inquadrando, è interessante perché lui inquadra questa partita dal punto di vista emotivo, ma poi in realtà ne dà implicitamente anche una chiave di lettura tattica su cui magari possiamo ragionare. Sentiamolo un attimo.
Credo che soprattutto in questo momento, senza far troppi giri di parole, la Spagna individualmente sia avanti rispetto a noi, e quindi dovremo mettere in campo quello che è lo spirito italiano, soffrire, di saper lottare, e poi speriamo di poter vincere, però questo è, secondo me, è fondamentale, perché se la mettiamo sui duelli uno contro uno è una partita difficile, molto difficile. Se invece la mettiamo sotto il profilo del gruppo, dello spirito, del sacrificio, credo che riusciremo a fare una grande partita.
E la Spagna ha cambiato pelle, che dici Pierluigi?
Sì, sì, la Spagna, sto scrivendo proprio per Gazzetta di Domani un pezzo su questo, non solo sulla Spagna, ma sul fatto che il calcio di oggi è un calcio globale, come tantissime altre cose della vita, per cui insomma, puoi trovare tutto, qualsiasi prodotto in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi supermercato, e al tempo stesso questo comporta che tutto si, non voglio dire si assomigli, ma che insomma ci sia una contaminazione molto più forte. Beh, insomma, la Spagna è uno dei paradossi, no? Rispetto allo stereotipo, perché ripeto, io la partita l'ho vista, ero a fare la nazionale, a seguire la nazionale, quindi l'ho vista soltanto in sintesi la sera, però insomma la percezione che ho avuto, al di là del 46% di possesso palla, quindi il fatto che dopo 16 anni ha perso, diciamo, la sfida sul possesso palla, ha perso, cioè, anche la sfida degli expected goals.
Volutamente.
Sì, ma volutamente non lo so, nel senso che, però è chiaro che non è più un dogma, ma in effetti è quello che provo insomma a dire sommessamente, cioè che non esiste una dottrina unica, anche perché se esistesse una dottrina unica tutti giocherebbero in quel modo, però alla fine chi vince è uno, cioè il calcio è per definizione il regno delle possibilità e anche delle contraddizioni. Se c'è uno che gioca il possesso palla, c'è un altro che aspetta e che prova a rompere questo possesso palla e colpirlo in velocità. La Spagna ha comunque giocatori tecnici, cioè questa squadra non è che abbia cambiato pelle rispetto al passato, è una squadra tecnica, non sarà tecnica come la squadra che fece il triplete fra europei e mondiali fra il 2008 e il 2012, ma è sicuramente una squadra comunque tecnica, quindi non è che gli manchi questo aspetto, no, è che certo, rispetto al passato gioca più in verticale, gioca più in profondità, certo. Il possesso palla è un po' meno sviluppato e quindi,
ma questo e quindi per certi versi
è meno leggibile, no?
No, ma assolutamente, è un merito questo cambiamento quasi di filosofico. No, volevo chiudere con Dario Ricci per chiedergli se ha sensazione si aspetta che si riveda la stessa squadra che ha battuto l'Albania.
Ma guarda, questa è la domanda che ci stiamo facendo un po' tutti, a volte trascuriamo il fatto che Albania e Croazia giocheranno mercoledì, cioè prima di noi, quindi il giocare conoscendo già quel risultato potrebbe anche sparigliare alcuni aspetti al di là delle dichiarazioni di facciata, no? Per cui finora giustamente dal ritiro azzurro, quando chiedi si cerca di vincere con tutti, però quel risultato potrebbe influire anche sulle scelte tattiche, la sensazione è che potrebbe magari schierare Spalletti una squadra un pochino più accorta, un pochino più chiusa sul centrocampo, magari dando spazio subito a Cristante dall'inizio. Finora, diciamo, stanno tutti bene, questa è un'ottima notizia, per cui il CT può scegliere a piene mani. Nell'allenamento di ieri, come ti dicevo, come dicevamo anche ieri con Giovanni Capuano, si è visto un Fagioli a cui è stata delegata la responsabilità della costruzione del gioco, come è naturale che sia, se non fosse per i 7 mesi che ha trascorso, come sappiamo. Quindi credo che inizialmente potrebbe essere un'Italia un pochino più coperta, ma credo anche che appunto il risultato della sfida tra croati e albanesi inciderà anche sui 2-11 titolari.
Sarebbe una sorprendente, perché cambiare così magari preparato piano A e piano B, questi, entrambi gli allenatori, però è una considerazione corretta. Grazie Dario, alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao, ci fermiamo per la borsa e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Non lo so come sarà il portiere.
Vediamo, so che è una tua pista questa. Non parlare male troppo forte di Pickford, che è qua.
È lì, eh?
Quindi...
è venuto apposta.
È venuto, ha sentito quello che hai detto.
Adesso
è venuto qui.
Mi scalcia come un mulo.
La corsa è una corsa al tocco dell'arco. Guarda Mario, faccio vedere, vieni, Angelo.
Vieni qua, dove vai?
Metti di qua, ti faccio vedere.
Ma non abbiamo le luci, aspetta.
No, vieni, vieni, no, si vede qua.
No, si vede, si vede qua.
Allora, lui è l'avversario, tu stai dando la palla, no? Sui piedi, via! Vado e scatto, devi stare così, non puoi correre.
C'ha ragione. Cioè, giusto,
ti saresti arrabbiato con Kostic.
Tutta la vita.
Se passa quella palla, trotterellando e no, no mi cavolo, è un europeo. Mario, è un
europeo. Sì,
se no mi arrabbio perché...
Mettiti seduto. Ci scombussoli tutta la regia, calmati.
Beh, è stato divertente quasi quanto la partita, a tratti anche di più, questo pre-partita con Cappello, che ha un conto in sospeso con i portieri inglesi fin da quando era CT, allora dice Pickford, poi Pickford era lì, e poi Paolo Di Canio con Angelo Ogbon nello studio gli fa vedere il movimento, Kostic, eccetera, su gol preso e così via. Ti è piaciuta l'Inghilterra, Pardo?
Ma io penso che se ci fosse qui Fabio Cappello, la prima cosa che direbbe è che l'Inghilterra ha un'ansia alla prestazione. Io ho seguito tanti mondiali europei, ho seguito spesso l'Inghilterra, io credo che abbia veramente un livello di ansia, e finché non stapperà questo tappo di spumante, di champagne, sarà sempre difficilissimo. Perché arrivano a queste competizioni con addosso una pressione che non è minimamente paragonabile con quella degli altri paesi. Cioè io non credo che in Spagna, in Portogallo, in Italia ci sia la stessa pressione. No, sono veramente perché si sentono gli inventori del calcio, e quindi questo hanno un tifo per la nazionale che, con tutto rispetto per il nostro paese, è molto più radicato, molto più profondo. Infatti, insomma. Loro hanno, in qualsiasi partita nazionale, anche fuori casa, anche di qualificazione, hanno migliaia di tifosi che vanno. Vabbè, il fenomeno degli hooligans lo sappiamo, nel passato è stato oggetto di valutazioni di carattere sociologico, poi la situazione è migliorata, o meglio, si è globalizzata da questo punto di vista, però voglio dire, comunque hanno una pressione addosso e un livello di aspettativa che rende tutto più complicato, fino a quando non torneranno a vincere. Hanno una squadra di grande livello. Io nella partita di ieri ho intravisto le qualità, perché insomma questa è una squadra di grande livello, secondo me, indiscutibilmente di grande livello.
Ma ne hanno avute altre, cioè hanno bruciato varie generazioni di fenomeni. Questa è una delle più scintillanti. No, ma tutto questo l'ha capito molto bene, anche se è a Londra da. Davide Chinellato, da quanto sei a Londra per la Gazzetta?
Ma in realtà adesso sono a Lipsia. Vabbè, comunque sono da 2 anni.
Hai un'idea, no? Cioè, quest'aurea da unti del signore del calcio, da predestinati. Generazione di fenomeni che passano e vanno via, palmarès che resta con quell'unico trofeo del 66 ormai, insomma, pieno di polvere, eppure si va avanti così. Vediamo la prossima generazione di fenomeni che bruciano, quale sarà, magari questa.
Si augurano ovviamente che non sia questa, di sicuro c'è la voglia di vincere, perché l'Inghilterra non ha mai vinto l'europeo e ha vinto solo quel mondiale nel 66. Giocato tra l'altro in casa, che ormai è storia quasi antica, no? Visto che siamo nel 2024. Ci sono state tantissime generazioni di nazionali forti che non sono riuscite a combinare nulla. In realtà anche questa si è bruciata, una vittoria che sembrava in cassaforte, perché adesso abbiamo vinto noi, quindi siamo tutti felici, ma guardiamola dal lato inglese. 3 anni fa l'Inghilterra ha giocato una finale dell'Europeo in casa, in una partita dove ha segnato dopo 3 minuti a Wembley con quei tifosi di cui avete giustamente tessuto le lodi, eppure è riuscita a perdere contro un'Italia che, ripeto, abbiamo vinto e siamo felici, ma diciamocelo, sulla carta era inferiore all'Inghilterra che è riuscita a battere. E qui esce la maledizione dell'Inghilterra nei grandi tornei, dove arriva con squadre sempre molto forti, ma dove poi alla fine riesce a combinare, non riesce mai a vincere. C'è questa voglia di vincere, c'è questa come dire, rassegnazione, che questa è l'ultima occasione per una generazione e la prima per una nuova, perché questa è una squadra strana, non ha una via di mezzo. Ci sono i Kane e i Walker, la difesa, e poi c'è Bellingham, 20 anni, Foden 24, Saka 22, tutte le riserve in quel ruolo, Declan Rice 24. Ci sono i giovani della prossima generazione da bruciare. Questa è un po' quella di mezzo, e chissà, vista da loro, che non sia la volta buona.
Sì, no, ma tutte le volte sono da 66 che si dice chissà che non sia la volta buona, poi la volta buona non arriva mai con Keegan, non arriva mai con che, aiutami a dire vari fenomeni bruciati, Pierluigi, che cioè, Beckham, quella dei Beckham, quella, insomma, ce ne sono tanti.
Beh,
di Inghilterra,
c'era, devo dire, fra le cose più interessanti e credo più indiscutibili, la quasi incompatibilità fra due fenomeni come Gerrard e Lampard.
Gerrard e Lampard,
i nazionali arrivavano spesso spompati, stanchissimi, anche perché,
ma qui vale il lodo Eriksson, Pierluigi. Io continuo, tutte le volte che parlo dell'Inghilterra io tiro fuori il lodo Eriksson, tu sai qual è, no? Lui diceva arrivano a giugno che non ce la fanno più, non stanno più in piedi per la stagione.
Sì, io ricordo la dichiarazione, credo a Norimberga, sono ricordo quale fosse la città, quindi comunque era Mondiale 2006, forse a Francoforte, l'ho citata, mi sa, anche qualche altra volta. Mandiamo un grande abbraccio tra l'altro a Sven Goran, certo, in cui fece questa una battuta, cioè tutto, gli chiesero che cosa bisogna fare per rendere felici i tifosi inglesi. Lui era commissario tecnico dell'Inghilterra ed era reduce da una vittoria di quelle bruttarelle, ma so. E lui disse: to make the English fans happy is impossible. E lì tutti a ridere, perché ma aveva ragione, nel senso che c'è un livello di, come dicevo prima, di aspettativa e di pressione che è gigantesco, che le altre nazionali secondo me vivono in maniera un pochino più tranquilla. Ma c'è un fatto, adesso poi torniamo all'attualità, c'è un fatto, ovviamente il professor Chinellato lo vive di giorno in giorno, che l'Inghilterra, che è veramente la patria del calcio, ha tantissime città medie, medio-grandi, che non hanno accesso alla Premier League. Adesso certo, Nottingham ci è tornato da un paio d'anni, ma Leeds, adesso Ipswich, l'Inghilterra, in ogni città c'è il campo da calcio, il famoso discorso sulla chiesa, il campo da calcio, in ogni città c'è un campo da calcio, c'è un club che ha una storia di 150 anni, di 140 anni, e quindi c'è una fetta considerevole di tifosi che non tifano per le squadre che giocano la Champions League. Cioè noi in Italia abbiamo le tre grandi del nord, più chiaramente Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, Torino, 7-8 squadre che da sole fanno il 90% dei tifosi italiani. Le prime tre credo che facciano il 50-60% dei tifosi italiani. In Inghilterra è molto più diviso tutto questo, e quindi quando non hai una squadra che ti rappresenta a livelli importanti, ma sei comunque chiaramente un innamorato del calcio, e quindi se sei di Nottingham tifi per il Nottingham Forest, non tifi per l'Arsenal perché magari arriva secondo in classifica, per il Manchester City, la nazionale diventa veramente la tua prima squadra di fatto. E infatti se andate a vedere le bandiere, le classiche bandiere bianche e rosse con il nome della città, è pieno di città storiche, tradizionali, che magari hanno, gli italiani non dicono molto, e che non hanno da tanto tempo una squadra di altissimo livello. È completamente diverso.
No, ma come dici tu, sono club che spesso hanno una storia pazzesca, no? Una storia che riguarda la città, un territorio, eccetera, ed è come dici tu. No, invece a Davide Chinellato volevo fare questo parallelo: Jude Bellingham come Gianni Brown, MVP stagionale?
MVP delle finals, sì, vediamo se Bellingham, MVP delle finals Brown, vediamo se Bellingham sarà l'MVP di questo europeo. Di sicuro ha fatto gol dopo 13 minuti e ha risolto il problema Serbia. È già pronto a prendersi l'Inghilterra sulle spalle, questo mi sembra evidente, nonostante la stagione con Real Madrid sia stata dispendiosa e che lui l'abbia chiusa in discesa e non in salita, però è un fenomeno, si è visto anche ieri con la Serbia. Nel primo tempo, quando l'Inghilterra ha giocato meglio, lui è stato due spanne sopra tutti, poi è un po' calato ed è calata anche l'Inghilterra, oltre ad essere cresciuta la Serbia. Però ecco, se questa è la volta buona, tornando al discorso iniziale, probabilmente lo sarà, perché Jude Bellingham ha fatto un europeo fenomenale, da MVP dell'europeo, come Jaylen Brown sarà MVP delle Finals NBA.
Sì, con la differenza che Jalen Brown stanotte lo alza, Jude Bellingham il 14 di luglio, vediamo se arriva lì, vediamo, a giocare quella partita. Grazie Davide, un abbraccio.
Grazie ciao. A voi, a presto.
Ciao Davide Chinellato, ci vediamo un attimo per il traffico e poi torniamo anche con cose di casa nostra.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Voi, cari agenti, siete il male di questo del calcio moderno, siete voi. Mamuka Yukeli, grandaloto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dei media georgiani, Sport Imedi. Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell'Europeo per non disturbare Kvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la UEFA Champions League. Bene, pozzericcio, sono veramente schifata.
Non vorrei avere a che fare con Antonio Conte in questi giorni. Cosa dici?
Pozzericcio. Napoletano mi esalta. Proprio una lingua meravigliosa. No, vabbè, però insomma è chiaro che questa vicenda qui non fa piacere. Napoli fa benissimo a puntualizzare, a rispondere e a ricordare che finché c'è un contratto non è Kvaratskhelia, non è il suo procuratore a decidere. Rimane un po' rimane un dato tra virgolette politico, come amo dire io, e cioè che ci sono un po' troppi mal esatto, di pancia,
bravo,
un po' troppi scricchioli, un po' troppe dichiarazioni. Cioè, questa è l'unica cosa. Poi io ti dico, secondo me Napoli si è mosso bene, ha preso Conte certo. Dal punto di vista una garanzia, e magari 10 minuti di colloquio fra Conte e Kvara risolveranno okay. I problemi. Però insomma in generale Di Lorenzo non si capisce, bravo. Procuratore
hai ragione, cioè sono un po'
sono
troppi
segni, no, di
troppi casini
per una squadra che comunque un anno fa stava festeggiando lo scudetto, ecco.
E io non so se Conte si aspettasse questa situazione, ma la giro a Max Gallo, direttore napolista. Ciao Max.
Ciao buongiorno.
Ha ragione Pardo,
ma guarda,
un po' troppi casini.
Sì, però secondo me questi sono casini troppo semplici per De Laurentiis, nel senso che lui è abbastanza blindato dal punto di vista contrattuale. Secondo me c'è anche una frustrazione da parte della gente di Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, lui ha un giocatore fortissimo che guadagna niente. Perché Kvaratskhelia calcisticamente, insomma, è un LSU del pallone, potremmo definirlo. E quindi, scalpita, prova a scalciare. Secondo me portano un'offerta del PSG importante, cioè dai 130 milioni in su, oppure lui se resta a Napoli, con un aumento perché è un calciatore forte. Secondo me è stato insomma trattato male dal Napoli da questo.
Correggimi se sbaglio, ancora 3 anni di contratto, quindi non ha neanche un grande potere di manovra, cioè non può dire vabbè arrivo a scadenza, faccio il fumo.
No, non ha, ma neanche Di Lorenzo, anche se Di Lorenzo la situazione è diversa. Sì, tre anni sono tanti effettivamente. Quindi loro hanno fatto probabilmente perché hanno avuto sicuramente l'offerta del Paris Saint Germain. Però non è questo il modo, secondo me, per trattare con De Laurentiis. De Laurentiis insomma va preso per altri versi, a mio avviso. Però una cosa vorrei dire sui procuratori: io non sono contrario, cioè non sono a favore di questa demonizzazione del procuratore, perché è il mercato che fa la legge. Cioè il procuratore di Zirkzee chiede 20 milioni di commissioni, se glieli danno, ma qual è il problema?
No, ma sono d'accordo. Quindi, sono d'accordo.
Io non
tanto
sono
che qualche volta
alla...
diventa, Max, qualche volta può diventare anche un alibi. Ah no, il procuratore chiede troppo, io quella roba lì non la faccio, quindi non lo prendo. Cioè, può anche essere così. Poi trovi quello che glieli dà e vai da un'altra parte.
Però non è che possiamo tornare indietro di 40 anni quando la società decideva del destino dei calciatori.
Certo,
il mondo è cambiato, certo. E quindi ci sono i procuratori.
Certo, sono perfettamente d'accordo con te. Non so Pierluigi. Sì.
Sì, no, sul mercato sono d'accordo, poi che, insomma, che ci sia un eccesso, quello che dice anche Marotta, no? Sul fatto che, per esempio, i mediatori, no? Ci sono state delle trattative con... lì sembra abbastanza innaturale, no? Cioè che Manchester City e Milan debbano, se vogliono trattare un giocatore, abbiano bisogno di uno che li metta in contatto, fa ridere in un'epoca nella quale,
certo,
oggi tutti parlano con tutti, i numeri di telefono di tutti ci stanno praticamente in giro, eccetera eccetera. Quindi in generale invece il procuratore secondo me ha un ruolo che è un ruolo ancora importante, un ruolo importante per il suo assistito. Ci deve essere una coerenza secondo me fra gli interessi dell'assistito e il modus operandi del procuratore. Quando questo non c'è, quando c'è una differenza, diciamo, di stile, poi si possono fare dei danni. Però insomma, in realtà è una figura che secondo me, no, sono d'accordo, poi, cioè, alla fine è il mercato che la porta,
appunto, è il mercato che ti ha portato a questo punto. È come dire, ma adesso costano troppo, i guadagni sono troppo alti. Cioè ragazzi, gli ingaggi e queste cose le fa il mercato, non è che le fa qualcuno che decide dall'alto. No, intanto per chiudere a Masgallo, mi sembra che De Laurentiis abbia anche in mano il cerino di Osimhen che si sta bruciando, perché qui è una cosa che non capisco. Cioè ha rinnovato per un ingaggio che il Napoli non può permettersi, dichiaratamente con l'intento di cederlo, però questo lo sanno tutti, cioè tutti sanno che il Napoli deve vendere Osimhen. Perché devo venire oggi a darti tutti i soldi che chiedi? Io voglio Osimhen, aspetto un po', poi quando sei alla canna del gas vengo e ti faccio un'offerta.
Sì, diciamo che De Laurentiis con l'arrivo l'ingaggio di Conte è tornato, ha ripreso la vecchia via, cioè la dritta via che era smarrita, però sono rimaste una serie di pendenze dall'anno, insomma, di confusione di De Laurentiis. Uno di questi è certamente Osimhen, chiaramente lo sanno tutti, come hai detto tu. Probabilmente lui non riuscirà a vendere a 130, però lo venderà un po' meno, perché comunque Osimhen innanzitutto guadagna troppo più degli altri, e poi se il Napoli non vende Osimhen non può fare calcio mercato.
Questo lo sanno anche gli altri, quelli che eventualmente vogliono Osimhen, tanto che di offerte non ce n'è.
Sì, l'offerta è stato un evento, ma l'anno di confusione di De Laurentiis continua a farsi sentire. Ci sono delle pendenze da sistemare, insomma, toccherà. Insomma, ci si affiderà al calciomercato. Magari non prenderà 130 milioni, qualcosa di meno, però secondo me, certo, qualcuno che poi alla fine acquisti Osimhen si trova.
Quello sicuro. Grazie, Max. Grazie, a presto. Grazie a voi. Grazie a Max Gallo. Avremo delle altre cose da dire, ma lo faremo domani, tanto siamo qua tutti i giorni. Saluto anche Pierluigi Pardo. Grazie, Pier. Ciao. Claudio Schiattone,
ciao,
in redazione. Gianmarco Ferronati, regia. Domani.